Buongiorno.
Ciao ragazzi.
Stiamo ridendo perché voi dovete sapere che il fuori onda di CFA è sempre è imperdibile. Qualche volta dobbiamo far montare i fuori onda, no? Come fa
Stronto. Sì, sì. Dovremmo.
Allora, Nicola ci stava parlando di alcune sue disavventure familiari.
No, ma siccome io entro in questa stanza e voi raccontate cose serissime, progetti, tentativi di golpe, rivolte, roba del genere, e allora io vi ascolto, ovviamente non vi disturbo, però stavo sentendo questa cosa meravigliosa di affidare una trasmissione a Carlo Stagnaro e Luciano Capone e mi è venuta in mente una cosa un po' folle, una delle minchiate delle mie, insomma, quelle di craccare il segnale, entrare all'improvviso dentro la trasmissione e fare una domanda a tutti e due sull'economia in stile Toninelli, capito? Per vederli svenire tutti e due e poi esco
però
fuori,
siamo intervenuti io e Costantino in qualità di membri del direttivo di Liberi Oltre e abbiamo imposto che la domanda non si fa sull'economia in stile Toninelli ma si fa sulle camicie di Luciano.
No, le camicie di Luciano è come mettere in dubbio l'esistenza dello Spirito Santo. Cioè le camicie di Luciano.
Il finto tonto che no, ma tanto era fuori io. No, racconta.
Ragazzi,
quello che ci stavi dicendo.
Cioè,
dai,
il mondo,
fammi ridere che oggi non ho bisogno.
Il mondo sta andando, capito, dritto dentro un buco nero. Cioè, praticamente voi mi tenete a CFA solo perché sparo cazzate che vi fanno ridere. Io ho capito questa cosa.
Perché sei un ragazzo intelligente.
Lo so. No, è molto semplice. Una volta ho perso, siccome mia moglie adora le camicie di Capone, in linea generale adora come si veste Capone, adora Capone. E una volta abbiamo fatto una scommessa che ovviamente io ho perso, cioè era evidente che perdevo. Io non pratico sport estremi, non discuto con mia moglie, ci scommetto e perdo, funziona così, diciamo, quasi tutti i giorni. E la posta in palio era se vinco io, mi ha detto Nicoletta, ti vesto come Luciano Capone. E io ho detto no, preferirei andare in giro nudo fra Via del Corso e Piazza Venezia. No, adesso questa cosa me l'avete fatta dire, ma povero Capone, voi lo sapete che io gli voglio bene.
Ma gli vogliamo bene.
Eppure tanto, però questa cosa è venuta fuori, ho perso la scommessa e quindi c'ho nell'armadio un paio di camicie in stile Capone che sogno ovviamente di farmi firmare in diretta da Capone.
Okay, allora la camicia è da Luciano. Adesso organizziamo un incontro in modo che Luciano possa autografare le camicie che ha che prima o poi indosserai, spero.
Potremmo fare un elegante.
Luciano, magari indossi quando incontri Luciano, così ci sarà anche questo mix, no?
A me piace questa deriva dei CFA e di Liberi Oltre. Mi piace che ci difendiamo dall'orrore quotidiano dell'umanità con queste minchiate. Bello, mi piace.
Lo facciamo per quel motivo.
Assolutamente sì.
Mando la sigla, ragazzi.
Siete diventati trampiani anche voi? Sì. Bravi ragazzi.
Soprattutto dopo le annunciate nomine, ma ne parleremo dopo, dai. Mando la sigla.
Paperoga alla sanità, sì, ho sentito. Paperoga alla sanità.
Allora, io vedo in programma, nel programma che è stato compilato da Canestrari, che dovremmo parlare prima dello scontro fra Musk e Mattarella. Però io non so se posso mandarlo in onda, devo dire la verità, ho una voglia tremenda di mandarlo in onda, ma non vorrei che l'autore geniale si arrabbiasse. Non so se avete visto. Avete visto il vero discorso di Mattarella contro Musk, fatto dal Grande Flagello?
No, non l'ho visto. No, è stata una settimana veramente purtroppo molto pesante. No, anzi,
io ci provo.
Mandiamola in onda perché ha veramente bisogno di qualcosa di leggero.
E allora, adesso ve lo mando in onda, dai. Aspettate un attimo.
Ma, scusate la mia ignoranza, ma sta roba vera è andata a finire su Canale 5 a Striscia la Notizia alle 8:30 di sera.
Però, allora, se i nostri registi hanno tagliato per caso il video che abbiamo appena mandato, perché ovviamente passerà da quello, andate a cercarvi il video del discorso di Mattarella fatto dal Grande Flagello, perché fa veramente ridere.
È geniale, secondo me è geniale.
Beh, sì. Direi di sì.
Ma la chiusura, Magno Ron fa che business, è bellissima. La voce di Mattarella è bellissima.
Beh, però un po' Musk si è fatto il business dei cazzi nostri con qualche, insomma, guadagno, no? Se non in termini economici, quantomeno in termini politici, per cui ci sta.
Sì, poi ho visto che dopo ha provato a replicare dicendo le solite cose sulla libertà di parola, eccetera, eccetera.
A me quello non è piaciuto, mi è sembrato che non era lui, cioè che era un suo portavoce, qualche ufficio stampa.
Sicuro.
Perché non è lui, cioè almeno lui, capito, uno gli risponde e lui sale di tono. Questa cosa, cioè che i cattivi facciano i cattivi e qualche volta siano purtroppo anche divertenti, ci sta, ma quando i cattivi fanno i mezzi democristiani, mazza, che palle, questo è veramente brutto. No, vi racconto io una cosa divertente. Ora, a parte Canestrari, che ha iniziato a leggere libri perché finalmente ha a casa una libreria, Costantino, quindi in questo caso, scusa Canestrari, mi rivolgo a Costantino. Costantino, sai che in Sicilia negli ultimi 5.000 anni sono passati tutti. E a parte scaramucce, qualche scontro armato e roba del genere, in realtà in Sicilia non si sono svolte grandissimi scontri militari, no? E nonostante non siamo proprio il miglior popolo del mondo, non siamo proprio fra i peggiori, siamo abbastanza accoglienti, diciamo. Qualche giorno fa ho letto una notizia, ho chiamato un caro amico che lavora a Palermo e ho detto: ma è vera? È vera o è qualche scemo che non ha capito niente e ha pubblicato una notizia falsa? E lui ha detto: no, è vera, è vera. Qual è la notizia vera? Che c'era uno spettacolino messo in piedi da un gruppo di bambini, una scuola elementare mi sembra, e fra questi bambini c'erano anche bambini, diciamo, di razze diverse, no? A parte che dire di che razza è un palermitano, un bambino palermitano, un bambino siciliano è difficile, insomma, visto che è un cocktail
fra greci, normanni, spagnoli,
appunto, li abbiamo avuti tutti.
Biondo.
Esatto. È passato uno di questi deficienti alla moda, quindi prossimo alla candidatura in qualche partito, che li ha un po' apostrofati e se n'è andato dicendo: ma questi non sono bambini italiani, preferisco i bambini bianchi. Ora, ragazzi, se queste battute, se queste sciocchezze vengono pure dette a Palermo, siamo veramente alle porte dell'Armageddon. Cioè, è spettacolare, è veramente spettacolare. Cioè, io non, io qui mi fermo. Questa è l'aria dei tempi, aria malsana.
La bruttaria, sì, vero, bruttissima aria. Tanto che sono quasi spaventato, non mi spavento, ma comincio a essere un pochino timoroso.
No, ma perché la cosa, e poi vi lascio, nel senso che mi azzitto, non me ne vado, rimango, ma zitto. Copio una battuta, che è una battuta insomma amara e un po' acida. Un tempo si facevano le analisi politiche, no? Anche delle peggiori sciocchezze. Adesso invece l'unica cosa che possiamo fare sono le analisi cliniche, alcune volte psichiatriche, di chi dice o fa certe cose. E questa cosa è ormai veramente stratificata, cioè dal basso verso l'alto e viceversa. Analisi cliniche, basta. Facciamo una puntata titolata Analisi cliniche, se siete d'accordo.
Ci sta.
E mi metto la camicia di Capone.
Beh, perfetto.
Firmata, bellissimo, bellissimo.
Va bene? Bene.
Che no, cosa, ma voi come la vedete? Come la vedete su questo? Che poi non è uno scontro tra Musk e Mattarella. Cioè è Musk che fa Musk e Mattarella che ha le sue prerogative. Okay. Non nomina mai Musk, ma come ha detto altre volte, peraltro intervenendo sempre con molto garbo istituzionale, quando gli attacchi a ordini o poteri dello Stato arrivavano dall'interno, sempre con grande garbo ha ricordato quali sono i confini stabiliti alla Costituzione. Io sono in questo caso e in altri totalmente dalla parte di Mattarella. Anche vi aggiungo, io credo che se Musk non avesse, come dire, alimentato, o meglio, Musk può fare quello che vuole, può anche dire quello che vuole, come noi possiamo dire, che so io, che gli Stati Uniti probabilmente saranno governati da una massa di imbriachi, perché se quelle saranno le nomine che arriveranno dopo gli annunci, probabilmente avere un Novax al Ministero della Salute, avere una tizia che fino a ieri difendeva le ragioni di Putin ai servizi segreti e così via, sono l'assetto istituzionale americano e sembra essere gestito da, nel migliore dei casi, da ubriachi. Io sono libero di dirlo, così come Musk è libero di dire che il potere della magistratura si sostituisce allo Stato. Non è quello il punto, però, secondo me. Il punto è un altro. Che i politici che magari hanno funzioni di governo cavalcano le parole di Musk per portare avanti la loro battaglia politica. E secondo me Mattarella parla a suocera per far arrivare il messaggio a nuora, credo che questo sia il senso.
Sì, penso proprio di sì, però la domanda, secondo me, l'altra domanda da porsi è ha fatto bene Mattarella a rispondere a Musk? Nel senso, Elon Musk non ha alcun incarico istituzionale e non può neanche averlo, non ce l'avrà neanche nell'amministrazione di Trump un incarico istituzionale formale nell'amministrazione, perché non può averlo perché ha dei contratti con parecchie agenzie federali. E allo Stato è un privato cittadino che ha contribuito a una campagna e che frequenta il futuro presidente degli Stati Uniti, che ha fatto un commento che se fosse arrivato da un qualsiasi capo di Stato, anche soltanto rappresentante eletto di un paese straniero o anche del nostro paese, il capo dello Stato avrebbe fatto bene a rispondere e a difendere le nostre istituzioni. Ma se ci mettiamo a rispondere a qualsiasi privato cittadino con un po' di potere, con un po' di soldi, scomodando il Presidente della Repubblica, a parte che il ruolo del Presidente della Repubblica diventerebbe solo quello, perché ovviamente siamo 8 miliardi su questo pianeta, ma più seriamente il fatto è che abbiamo sostanzialmente di fatto accettato la circostanza secondo la quale sei un interlocutore a livello del Presidente della Repubblica se hai quel tipo di posizione, cioè tanti soldi, molta influenza e una frequentazione con il futuro presidente degli Stati Uniti. È una china un po' pericolosa, secondo me. Oddio, non so pericolosa, però non lo so, mi è parsa un po' una nota stonata. Non che non sia d'accordo con il merito di quello che ha detto il capo dello Stato, ci mancherebbe altro. Ma cioè, dire a uno come Musk, che ha insultato le istituzioni del nostro paese, no, noi sappiamo badare a noi stessi, boh, non lo so, sono andato un po' odd, come dicono qua in Regno Unito, non so voi.
Io sono d'accordo con Canestrani, voto la
Nico,
mozione di Canestrani.
Però il titolo è, cioè, una singolare attenzione a colpi di Suca. Questo è il titolo della puntata,
sì?
Non puoi essere d'accordo.
Ma vero avete fatto?
Noi ti prendiamo sul serio quando dici le cazzate, eh? Cioè tu...
Madonna mia, cioè, quindi fra le tante responsabilità che ho anche quella nei confronti di voi due, cioè io vi dico una cosa e voi la fate?
Come no? Cioè, soprattutto è una cazzata.
Ho capito. Buono a sapersi, ragazzi. Adesso ne tiro fuori 3-4 all'ora per le prossime 182 ore, vediamo che succede. No, comunque sul serio, secondo me pure è un errore politico e di comunicazione. No, non è solo una scivolata, si poteva fare, è proprio un errore. Però insomma, la cosa non mi appassiona, no,
io
vi
credo
dico la
che
verità,
Mattarella...
non mi appassiona molto.
Io credo che Mattarella senta il peso dello scontro e senta, e forse riesce anche a vedere cose che noi comuni mortali non vediamo perché siamo qui, se c'è o non c'è e se c'è quanto è grave un pericolo di messa in discussione dell'assetto istituzionale. Mi spiego. Noi non sappiamo quando ieri ha fatto la dichiarazione, no, che lui ha firmato anche ha promulgato delle leggi sulle quali non era d'accordo, cosa che lui, come sappiamo, le può rimandare in Parlamento, a volte ha senso rimandarle in Parlamento, a volte non ha senso rimandarle in Parlamento, quindi dice è nel mio dovere quello di firmare delle leggi che vengono approvate dal Parlamento. E non sappiamo però quali pressioni ci sono. Cioè, se il capo dello Stato, prima di firmare, pone un rilievo, io mi ricordo quando fece delle comunicazioni pubbliche, delle vere lettere al governo nel periodo giallo-verde, non so se ve lo ricordate.
Ecco.
E quello alimentò uno scontro. No, poi c'era stato ancora prima quella sciocca pantomima dell'impeachment, proprio contro di lui, peraltro. Cioè, io mi immagino Mattarella che riceve un testo di legge, lo deve firmare, però prima di firmarlo, rendendosi conto, come il caso delle ultime, francamente, gli ultimi tre grandi capitoli di queste presunte riforme, di queste presunte azioni di governo, del governo Meloni, sono palesemente complicati, no? Non voglio dire che sono incostituzionali, però sono sicuramente delle forzature. Poi vedremo come andrà a finire l'autonomia, perché so per certo che ci saranno dei ricorsi in Corte Costituzionale sulla legge sull'autonomia. Quindi non sappiamo se le risposte dei rappresentanti del governo in privato, non quelle che si leggono sui giornali e che avvengono su dichiarazioni pubbliche, rassegna stampa pubblica, quanto possono essere tra virgolette violente. Sono situazioni che abbiamo visto nella storia italiana, non soltanto nell'ultimo periodo, ma che abbiamo visto per esempio negli scontri che a un certo punto deflagrarono fra Scalfaro e Berlusconi. Cioè c'è un governo, c'è una classe politica, classe dirigente italiana che ritiene che il voto popolare, che l'investitura popolare sia al di sopra della norma, della legge, della prassi istituzionale. Però lasciamo perdere la prassi, della legge. E io non so quanto Mattarella veda questo pericolo, probabilmente ha un punto d'osservazione che è migliore del nostro. E quindi se ne esce con affermazioni che cominciano ad essere tante di questo tipo, credo che possa dipendere anche dal fatto che lui vede una classe dirigente che tendenzialmente non rispetta la legge, o che non vorrebbe rispettare la legge, o che ritiene che ogni, tanto è partito non so perché, Gemini, avrò detto qualche parola particolare, vede una classe dirigente, una classe politica che si sente o che tendenzialmente vorrebbe essere al di sopra della legge, e lui la richiama all'ordine. Io questo vedo.
Marco, vero? Secondo te è così?
Sì, sì, è una lettura che condivido, però a maggior ragione non capisco se c'è quel fronte aperto, perché mettersi ad aprire fronti internazionali di quel tipo, tornando a Musk. Capisco che lui si renda conto dell'influenza, o meglio dei rapporti che ci sono anche col governo italiano, e sì, immagino che abbia fatto quell'affermazione per mandare un messaggio rivolto al capo del governo. Non nascondiamoci dietro un dito, perché il capo del governo italiano è quello in Italia dopo Andrea Stroppa, che ha il rapporto più stretto con Elon Musk. Però se sei il capo dello Stato, alzi il telefono e parli col capo del governo, non mandi messaggi di quel tipo, secondo me. Non lo so, non mi è piaciuta proprio quell'uscita. Non penso sia stata... non penso che l'Italia come paese sovrano abbia dato l'impressione, rispondendo a un'affermazione da bullo di un bullo, di un paese sovrano.
Sì, beh, voi mi state sempre più convincendo, al netto che, ve lo ripeto, però questa discussione mi eccita poco. Però Marco, se il presidente avesse alzato il telefono, ovviamente ve la faccio a modo mio, no? Quindi tipo fumetto, avesse alzato il telefono e avesse detto al presidente del consiglio: senti carina, questo qui io non lo voglio in mezzo alle scatole, non se ne parla neanche, e per in mezzo alle scatole, così capiscono tutti, ci sono di mezzo affari miliardari sulla rete e tutto il resto, che poi la predisposizione ideologica e culturale per gli uomini d'affari è Elon Musk, questo è, non per niente è l'uomo più ricco del mondo, è un uomo d'affari ed è il più ricco del mondo. Una scenetta così, Marco, che ti ho disegnato velocemente, sarebbe finita manipolata sui giornali di tutto il mondo, e avrebbe esposto non il Presidente della Repubblica, ma la Presidenza della Repubblica a uno scontro politico che non è congeniale, non è, come ti posso dire, non è utile, non è congeniale alle funzioni del presidente, non è utile, non è costituzionalmente potabile e tutto il resto. Quindi forse fra le due posizioni estreme, stare zitto oppure chiamare in un certo senso l'alleata italiana di Musk, che è ovviamente la presidente del Consiglio, ma fino a un certo punto, ma questo lo vedremo piano piano nel corso dei mesi, forse quello che ha deciso di fare il Quirinale è la cosa più, insomma, meno invasiva, meno invadente, per quanto è tanto per darti fastidio che mi è venuta in mente questa terza posizione, perché io la penso esattamente come te. Questo è poi, ma voi che siete dei turboliberisti con la pala eolica in testa, lo sapete bene. Questo
col
però.
Col cocktail in mano, però.
Con il cocktail in mano. Sì, col cocktail in mano. Quella è l'unica cosa che mi piace del vostro turboliberismo, il cocktail in mano, approvo. Qui ci sarebbe una lunga discussione che si fa da circa 3.000 anni, 4.000 anni, cioè se nella democrazia che aspira ad essere, fra le tante cose che aspira ad essere, anche il governo, diciamo, dei migliori, debba essere contemplata l'ipotesi che fra questi migliori ci sono quelli ricchi, quelli molto ricchi, quelli molto ricchi, ovvero, e quindi al contrario, proprio perché sei molto molto ricco, invece dovresti essere tenuto, diciamo, in un certo senso lontano dall'influenza sugli affari pubblici diretti, direttamente ovviamente, no? E questa è una cosa che lascio a voi, appunto, turboliberisti col cocktail in mano.
Allora, mi inimicherò molti turboliberisti. Il conflitto di interessi che è in capo a Elon Musk, i conflitti di interessi, perché non è neanche solo uno, sono giganteschi.
Proviamo a enumerarli.
Allora, le società di Musk le conosce meglio di chiunque altro al mondo, credo, dopo Musk, Marco Canestrale. Quindi enumeriamo che cosa fa Musk nella vita per mettere il pranzo con la cena a tavola.
Allora, ci sono, direi, le due più importanti che sono in conflitto di interessi sono SpaceX e Tesla. SpaceX costruisce razzi e capsule per l'orbita bassa e non solo, e ha molti contratti, tra cui quello più recente e importante è quello per il modulo di atterraggio delle missioni Artemis, che riporteranno gli uomini, intesi come uomini e donne, la razza umana sulla Luna dopo 50 anni. L'altro è Tesla. Ovviamente il contratto di Musk per SpaceX, i contratti di Musk per SpaceX riguardano anche il Ministero della Difesa americano, ovviamente. Perché c'è Starlink, hanno creato con Starlink una costellazione di satelliti che sono lo stesso servizio però amministrato dalla difesa direttamente, e quindi per evitare i problemi che abbiamo visto in Ucraina, la difesa ha detto va bene, faccio una costellazione uguale che gestiamo noi e decidiamo noi come usare, e lui l'ha fatto perché l'ha pagato. Ci sono ovviamente, appunto, i contratti con NASA e ci sono i contratti con i privati, perché comunque il suo servizio è migliore, è quello che costa meno in quel settore, non c'è niente da fare, così. Poi c'è Tesla, che è un'azienda che, se comparata agli altri costruttori di automobili, non è particolarmente efficiente, perché le revenue, lo diceva, se non ricordo male, Oscar Giannino nel suo podcast, nel suo ultimo podcast, faceva una comparazione tra le, appunto, case automobilistiche, e Tesla non è la più efficiente, anzi, con revenue per dipendente sono molto basse rispetto alle altre. Tesla beneficia, come tutte le case che producono auto elettriche, degli incentivi per le auto elettriche, e quindi in questi due settori ovviamente la sua vicinanza al governo lo può favorire, perché può dire questa regulation non va bene, togliamola, quest'altra invece mettiamola, per non parlare della questione dei dazi alla Cina, perché il più pericoloso concorrente di Tesla è BYD, che è un'azienda di automobili cinesi che produce auto elettriche molto economiche. E, tra l'altro, questa cosa degli incentivi, come si sposa la richiesta di Elon Musk di ridurre le spese dello Stato, e quindi in teoria anche questo genere di incentivi, con il fatto che Tesla produce auto elettriche che hanno bisogno di incentivi? Perché ovviamente togliessero gli incentivi, o buona parte degli incentivi, comunque Tesla è più solida di tanti altri piccoli concorrenti penso per esempio a Rivian, che fa una bellissima automobile, un pick up, veramente molto bella quella macchina, però Rivian è una startup, è un'azienda molto molto fragile, e quindi togliendo gli incentivi, la maggior parte dei concorrenti di Tesla negli Stati Uniti, degli Stati Uniti, nel senso aziende americane, andrebbero a zampa all'aria. Quindi insomma è chiaro che c'è un conflitto di interessi grosso con una casa. Nella vicinanza di Elon Musk all'amministrazione Trump, ripeto, in un modo che è eccola qua, sì, bellissima, almeno mi piace molto. Tra l'altro Rivian mi piace molto, scusate, fa un piccola digressione cinematografica, mi piace molto perché Apple TV Plus aveva prodotto una miniserie qualche tempo fa che si chiama Long Way Up, con guarda la costa, perché praticamente è oddio, l'attore che ha fatto Obi-Wan Kenobi nella trilogia di Star Wars episodio 1, 2 e 3, praticamente vanno dalla punta più a sud dell'America meridionale fino a Los Angeles con le moto elettriche, e le macchine di supporto, siccome volevano fare una roba tutta elettrica, le macchine di supporto erano due prototipi di Rivian che all'epoca ancora non si conosceva, quindi ho cominciato a amare quella macchina da allora. Tra l'altro Long Way Up è la terza di una trilogia, la prima era Long Way Round, da Londra fino a New York, se non sbaglio, facendo il giro lungo sempre in moto, e c'era Long Way Down dalla Scozia fino alla punta meridionale del continente africano. Queste tre cose le trovate molto belle, guardatele, molto divertenti. Chiusa questa parentesi cinematografica, e questi sono i due conflitti grossi, due grossi conflitti di interessi. Ce ne sarebbe un terzo che però secondo me è meno importante rispetto a questi due, quasi direi ininfluente. Elon Musk da poco ha, da qualche anno, ha un'azienda che si chiama Neuralink, che sta producendo una tecnologia per collegare direttamente il sistema neuronale umano, credo sia neuronale in italiano, con interfacciarlo con dei computer, questo per ridare la vista, per ridare mobilità, insomma una roba molto interessante che potrebbe avere un conflitto di interessi casomai, per esempio, insomma, lo Stato decidesse di finanziare questo genere di tecnologia in qualche modo, insomma. Però questa è totalmente irrilevante rispetto alle altre due, totalmente irrilevante. Il punto è questo, che lui non può avere incarichi, non può fare il ministro, per esempio, l'equivalente del ministro, il segretario di Stato, proprio per questo conflitto di interessi. Quello che, e lo concludo il discorso con una battuta, quello che pare sarà l'incarico di Musk è il capo di questa agenzia per l'efficienza governativa, questo dipartimento, in condivisione con uno dei partecipanti alle primarie repubblicane, un trumpiano, anche lui si era ritirato poi sostenendo Trump, che non mi ricordo come si chiama perché è un nome che non mi entra in testa, il che è veramente buffo, perché un'agenzia, ci sarebbe la prima agenzia per l'efficienza governativa che ha due test, quindi già una duplicazione di incarico in totale contraddizione con l'obiettivo dell'agenzia. Quindi insomma non lo so come va a finire, perché poi appunto prima abbiamo accennato alle nomine che sta proponendo Trump, che secondo me sono interessanti, e chiudo veramente, non tanto per il pericolo, o meglio non solo per il pericolo che rappresenta, per esempio uno come Kennedy, che, cioè, ti ricordi Nicola quando parlavamo prima delle prime elezioni di Trump, e ci preoccupavamo nel preparare le interviste che davamo sul Movimento 5 Stelle, e una delle battute che ci è venuta era: ma se vincono i 5 Stelle cosa facciamo? Chi mettiamo a fare il ministro della salute? Un antivaccinista? Ecco, ci sono arrivati i primi americani.
Ce l'hanno fatta loro. Il collega
però sarà interessante. Vai. Scusa, cosa vai?
No, volevo dire, il collega di Nassini, anche io riuscivo a ricordarmi il nome. Aspetta che lo devo leggere. Ecco. Ramaswamy.
Eccolo.
Ramaswamy, che è un americano figlio di indiani.
Esatto. No, secondo me queste nomine saranno interessanti per vedere dove arriva l'influenza di Donald Trump nel Partito Repubblicano per davvero, perché sono veramente nomine, alcune sono, cioè, proprio al di là di questa, che se non fosse drammatica sarebbe, per le potenziali conseguenze sarebbe quasi folcloristica. Ma ce ne sono un paio di persone con conti aperti con la giustizia per stupro, traffico di bambini, cioè roba...
Sì, è spettacolare.
Una roba che, boh, cioè, probabilmente avrebbe suscitato meno scandalo qua a fare ministro degli interni Totò Riina, cioè.
No, vabbè, se la giocano. Se la giocano una cosa sì, del sì, genere.
Però insomma, sì, siccome sono nomine che vanno approvate dal congresso,
che cosa vuoi dire, canestrari? Tu,
no, che vedrei, cosa ne sai?
Ma perché tu pensi, no, voglio dire che il congresso si metta nei casini,
allora il congresso sarà verosimilmente maggioranza repubblicana in tutte e due le camere. Mi pare che la Camera che debba approvare i segretari di Stato sia la Camera Bassa,
il Congresso.
Congresso, non il Senato, non mi pare, Senato. Mi pare, però non sono un esperto di istituzioni americane, però mi pare di aver sentito questo. Comunque, in ogni caso, sarà comunque una maggioranza repubblicana che deve approvare i ministri, i segretari di Stato, i ministri, c'è l'amicetta in testa, non sta proprio bene e sono veramente preoccupato, chiedo scusa a tutti. Comunque è una maggioranza repubblicana che deve approvare e deve fare le audizioni, deve approvare i ministri, e quindi almeno sapremo fin dove arriva l'influenza di Trump sul Partito Repubblicano. Questo volevo dire, scusate la lungaggine.
Costa.
Aspettate, no, non lo so, allora riguardo la faccenda delle nomine e la tenuta del Partito Repubblicano, io credo di sì. Allora, Trump partiva, lo ricordiamo, dall'essere il candidato quasi per forza del Partito Repubblicano, ma non particolarmente amato dal Partito Repubblicano. Che curiosamente, se non ci fosse stato Trump, a mio giudizio, si sarebbe trovato in una situazione molto simile a quella del Partito Democratico, cioè quella di avere una linea che non è esattamente una linea, no? Perché ci sono delle spinte in alcuni stati di un certo tipo, molto suprematisti, in altri stati c'è la questione dell'aborto e così via. Quindi il Partito Repubblicano era in cerca di un leader. E il fatto che alla fine si sia candidato Trump è perché proprio il Partito Repubblicano non ha trovato altri leader. Da qui, visto il successo comunque elettorale che ha ottenuto Trump, si può dire che Trump si è conquistato il Partito Repubblicano. Adesso bisogna vedere se lo consolida. Ora, secondo me, se il buongiorno si vede dal mattino, se vogliamo dire meglio, se la buonanotte si vede dalla sera, nomine come questa, mi riferisco in particolare a Gaetz, scompigliano il Partito Repubblicano. Perché appunto c'è un pregresso, c'è un vissuto che è abbastanza difficile da digerire. E io penso che gli annunci di Trump siano in linea con il personaggio, ah, faccio come mi pare e piace, quindi voi non avete un controllo su di me, sono io che esercito un controllo su di voi, perché senza di me voi sareste nella condizione di quegli altri, dei blu, del Partito Democratico. Sono un giocatore d'azzardo e quindi mi gioco, faccio il bluff fino alla fine, fino a che poi le carte non devono essere viste. Adesso vedremo quando si arriverà a mettere le carte in gioco, però l'impressione che Trump stia facendo esattamente questo per una forma di consolidamento di una sua leadership che già c'è, per carità, che però non è così unanime, perché ripeto, Trump non è stato scelto dal Partito Repubblicano perché il Partito Repubblicano lo volesse. Trump è stato scelto, o si è fatto scegliere, in mancanza di alternative. Quindi, sapete qual è la questione? Io ho la sensazione che siamo in un grande film distopico in cui si gioca d'azzardo, e a me stare in mezzo al gioco d'azzardo non piace. A me sembra che la politica, un pochino dovunque, sia diventata una sorta di gioco d'azzardo con bluff. Dico ma penso un'altra cosa, faccio ma non la vorrei fare, oppure dico di farla ma poi non la faccio. È una continua scommessa, un continuo betting che secondo
fermo me con quella penna, Biondo, fermo con quella penna.
Cioè, non l'avevo neanche sentita, Biondo, fermo con quella penna, Biondo. Quindi questa è la mia sensazione su Trump. Poi vedremo che cosa succederà, perché prima o poi anche Trump, anche uno come Trump, dovrà fare i conti con la realtà. Certo, tirare la corda è la cosa che gli viene meglio.
Vabbè, abbiamo un sacco di tempo per raccontare storie da questo mondo distopico. Io vi lascio con un compitino: provate a mettere a fare una squadra di calcio con gli 11 capi di stato, di governo, dittatori, autocrati in questo momento al potere nel mondo, e vedrete che cosa esce fuori. Vediamo dove arrivate, se a una squadra di calcetto, a una squadra di Coppa Davis, a una squadra di basket o a una di calcio a 11. Leggeteli due o tre volte e vedete se non c'è da farsela addosso. Io invece vi lascio, visto che siamo
aspetta, anche dobbiamo oltre. Parlare ancora dell'ultima singolar tensione a colpi di suca, che è quella tra i due Giuseppe.
Ma dai, ma su, ma
a me piace provocare Biondo così.
No, ma che mi provo? A me mi provochi. L'altra volta ho sentito una cosa troppo divertente. Ma davvero troppo divertente.
Io devo dire la verità, non sto seguendo quello che stanno facendo. Ogni tanto mi passano
l'unica novità.
Dobbiamo votare. Ma che cosa? Che
sì, l'unica novità è che la strategia di Grillo adesso è quella di far mancare il quorum, perché come sai, Costa, noi abbiamo esperienza di questo. Quando si votano gli statuti, le cose nelle associazioni, ci vuole una maggioranza qualificata. Sì. E quindi cioè, quando ci sono modifiche importanti è necessario che partecipino almeno la metà degli aventi diritto, non basta che una delle due parti abbia la maggioranza. E quindi la strategia di Grillo adesso è far mancare il quorum. Sta cercando in ogni modo di far mancare il quorum alle votazioni. E di contro la cosa divertente è che tengono aperte queste votazioni per giorni e giorni, in modo che la gente arrivi e voti.
Vabbè, ma questo è veramente il karma definitivo, no?
Cioè, capisci, Nico, siamo passati dal non statuto della non associazione al facciamo mancare
il quorum. Non dire parolacce, quelle le posso dire solo io a CFA.
Non ho detto nessuna parolaccia.
Bravo. Vabbè, però lo capisci che è poco interessante. Cioè, poco fa ti dicevo, ho sentito una cosa divertente, ma divertente è tipo le barzellette che si raccontano i bambini di 8 anni, cioè uno che dice all'altro eravamo il Movimento 5 Stelle e l'altro che risponde oggi siamo il Movimento 4 Voti. Cioè, ormai cioè, capisci, per raccontare tutta sta roba qui servono solo battute del genere, un po' stupidine, un po' così, sì, sì, banali. Sì, sì. Per non c'è, sì, sì, va bene. Quindi ecco perché non mi va a parlarne. Perché,
sì, no, ma infatti l'ho lasciato alla fine. L'ho lasciato alla fine negli ultimi veramente 2 minuti perché è una roba che non ho.
Sì, sì. Cioè, è molto più interessante vedere.
Beppe, torna a fare Grillo, facci divertire, non ci farà nulla, non ci stai stracciando le palle.
Sì, questo
ci stai veramente stracciando le palle. Cioè, è come io ho la sensazione di essere a uno spettacolo di Grillo in cui lui per un'ora e mezza fa battute e nessuno ride. Cioè, questa è la sensazione che ho.
Questa è la cosa più divertente che si potesse dire su,
cioè,
di
questa
lui.
È la sensazione che ho
di tutto. Senti, scriviglielo, fagliela sapere questa cosa, magari vi rincontrate un'altra volta, vi abbracciate.
Cioè, vabbè. Lui era uno che si vantava di riuscire a far ridere un pubblico di 2 persone e diceva: guardate che far ridere un pubblico da un palco di 2 persone è veramente difficile. Veramente, certo. Ed è vero, lui era il più bravo. Cioè, io ho la sensazione di guardare uno spettacolo suo di 1 ora e mezza in cui lui fa battute e nessuno ride. Cioè, una roba tristissima.
Mi hai fatto però spaventare sta cosa. Sta cosa che hai appena detto mi ha fatto veramente spaventare.
Lo so, io sono così, anni che cose, faccio... ti compaio in sogno, ti faccio spaventare.
Io sono anni che faccio ridere un pubblico di 2 persone e siete voi 2. Vedi? Cioè, che cazzo mi vuoi dire? Che mi va a finire come Grillo?
No, tu sei il nostro Beppe Grillo, Nicola.
Ecco. Vedi la cattiveria. Io l'ho bullizzato per fare ridere un po' di gente che ci ascolta e lui si vendica così. Vabbè.
A colpi di
ragazzi, suca. Io vi vorrei lasciare perché me la sono andato a cercare con una citazione di Kurt Vonnegut, che è uno dei più grandi scrittori contemporanei.
Guarda che ti rispondo con Max Pezzali, eh?
No, Fefe, sì, guarda, tu puoi fare quello che vuoi. Io ho messo le armi in naftalina con te su questa cosa. Sei irrecuperabile, che siccome ti si vuole bene, pazienza. Il buon Kurt diceva che ci sono troppi esseri umani che non vogliono ridere, che non riescono a pensare, che vogliono soltanto credere, arrabbiarsi e odiare. Questa è roba seria. Una bella fotografia. Voi non siete fra questi, perché ridete un sacco. Un po' mi sforzo pure io nel farvi ridere, il famoso pubblico di 2 persone. Canestrali pensa un sacco di cose, sì, anche De Blasi penso, ma Canestrali si vede, pensa un sacco di cose, soprattutto lui pensa che cosa non deve dire delle cose che pensa, il che gli fa
io sono come Berlusconi, ho pensato talmente tanto che ho un'ipertrofia cerebrale che ha espulso i capelli, come diceva Berlusconi.
No, le sa tutte, eh? Passa da Max Pezzali a Silvio Berlusconi, mi fa morire.
Io vi volevo invece lasciare con un pensiero, magari una riflessione che poi forse faremo una... Pochi sanno che si sta votando in queste ore in Emilia Romagna e Umbria e di queste elezioni non se ne frega
nessuno.
Perché?
Dici la tua che poi ti stacco la linea.
Perché è novembre, credo.
No, ma devo. Non ho la mia soluzione. Ci penserò. Però rilevo questo. No, fino all'altro giorno, Liguria.
Totalmente dimenticata.
È incredibile, non se ne parla come se non esistesse.
Manco fosse il Molise.
Manco fosse il Molise, esatto. Però cioè non ne parla nessuno,
non è neanche nel above the fold della home page di Repubblica, hai ragione, cioè non c'è proprio nulla di questa roba. Cioè devi andare a scrollare, c'è cioè il MotoGP, questa poveretta che è finita nelle grinfie di un anestetico somministrato male. Oh, dove, cioè, ah, eccole qua, le elezioni, sì, dopo, cioè dopo la cronaca nera le hanno messe.
Dopo la cronaca nera, quindi sarebbe cronaca rosa.
Sì, perché effettivamente sì, perché poi c'è Gaspari a urna aperta, silenzio elettorale non esiste più.
Che è cronaca rosa.
Che è cronaca rosa, certo.
Con rispetto sempre della funzione senatoriale del nostro.
E poi giustamente c'è lo sport con Sinner.
Va bene.
Va bene.
Vi abbraccio, sì, vi abbraccio.
Sì, dai. Abbracciami, tanto
abbracciamoci tutti. Dai.
Bravi. Mi raccomando, ricordate, mai credere troppo, arrabbiarsi e odiare, o comunque tutte e tre le cose insieme, che poi va a finire male.
Che bravo che è biondo.
Ciao,
buona domenica.
Ciao ragazzi, anche a voi.
Ciao.